Buongiorno a tutti. Siamo noi, Angela e Anna Maria, per la consueta puntata dell'Upte del martedì. E oggi faremo la prima vera puntata di quest'anno, perché la volta scorsa abbiamo semplicemente annunziato un pochettino i programmi. E quest'oggi abbiamo come graditissimo ospite il dottor Giacomo Caruso. E poi vi spiegheremo perché gli abbiamo chiesto di essere lui il primo ospite e chiaramente noi ringraziamo lui come ringraziamo tutti i professionisti, tutti gli esponenti della società civile che decidono di mettere per un attimo da parte i loro impegni per venire a donarci una parte della loro professionalità. Quindi prima di dare la parola al dottor Caruso, volevo ricordarvi che non solo domani il dottor Caruso comincerà il suo piccolo ciclo di lezioni sulla prevenzione autunnale, diciamo meglio delle malattie autunnali e da raffreddamento, ma ricordo a tutti voi che giovedì mattina, giovedì 13 alle 10:30, avremo l'assemblea ordinaria dei soci, che è un obbligo di tutte le associazioni, quindi adempiamo a questo. Nel pomeriggio c'è un altro momento importante che è l'inaugurazione dell'anno societario. Ricordate che questo è il 20° anno dell'Università Popolare della Terza Età e abbiamo chiesto la prolusione all'avvocato Peppino Napolitano, che è un docente dall'inizio della nostra università e che ha pubblicato di recente il suo quarto volume di storia putignanese. Quindi ricordate gli impegni del giovedì. Adesso diamo la parola al dottor Caruso, che ci parlerà, ha deciso di parlarci appunto di quelli che sono, come dire, i buoni consigli che il medico di esperienza può dare ai suoi pazienti, soprattutto diciamo ai pazienti che hanno la nostra età, nel momento in cui cominciano i primi freddi e quindi cominciano a diffondersi i virus. Ricordiamo poi che il dottor Caruso è anche un neurologo e quindi probabilmente ci arricchirà, diciamo, anche di queste sue competenze. Anna Maria, vuoi aggiungere
No,
qualcosa? Perfetto,
io poi faccio qualche domanda.
benissimo. Allora, dottor Caruso, il dottor Caruso devo dire che è un felice ritorno perché anni fa è stato già docente della nostra università, poi ha preso qualche anno di tregua e adesso è ritornato. Vogliamo spiegare, dottore, come mai e perché abbiamo chiesto a lei e lei ha accettato molto cortesemente di partire subito con questa tematica?
Allora, intanto devo dedicare il mio saluto alla Presidente e a tutti i componenti dell'UPTE che mi hanno nuovamente chiamato a fare qualche breve discussione su quelle che sono le patologie degli anziani. Diciamo che, come sempre, noi abbiamo pensato di parlare soprattutto delle prevenzioni di alcune malattie, le più importanti, soprattutto degli anziani. E in particolare io preferisco, come quasi tutti gli anni, partire con il discorso sulle patologie virali di natura influenzale, chiarendo una cosa, un aspetto fondamentale che diciamo molti, come dire, sottendono, non precisano in maniera particolare. Dobbiamo fare quella che è una distinzione particolare tra quello che è un batterio, cioè una malattia provocata da alcuni germi che si chiamano batteri, e le malattie che sono invece provocate da alcuni germi che sono molto più piccoli, che si chiamano virus. Allora, intanto i germi batterici si combattono abbastanza bene con gli antibiotici, mentre i cosiddetti virus non risentono assolutamente dell'azione degli antibiotici. E quindi andare ad utilizzare degli antibiotici per combattere le malattie batteriche è sbagliato, anche se bisogna precisare una cosa: che molto spesso le malattie virali indeboliscono il sistema immunitario, per cui molti batteri che sono considerati, noi li chiamiamo saprofiti, cioè abituali del nostro corpo, invece si virulentano, diciamo così, e provocano anche loro malattie. E allora solo in quel caso si può utilizzare l'antibiotico per combattere le superinfezioni batteriche. Parliamo adesso di quelle che sono le situazioni dell'influenza. Quest'anno addirittura l'influenza anticipa un pochino rispetto agli altri anni, quindi ce l'avremo già tra metà novembre fino a fine febbraio, e è sostenuta da circa 4 tipi di virus particolari. Perché, per esempio, il vaccino che noi abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo fatto gli altri anni, non ci protegge completamente dai virus influenzali? Perché i virus influenzali, che fanno parte di una categoria di virus che si chiama mixovirus, presentano, diciamo, delle antennine che si chiamano spikes. Queste antennine cambiano anno in anno. Perché? Perché ovviamente il virus si protegge da quella che è, diciamo, la immunocompetenza dell'essere umano in particolare. E quindi che fa? Cambia spikes, per cui il nostro sistema immunitario non lo riconosce e quindi ci fa ammalare. Intanto dobbiamo dire che si deve vaccinare. Si devono vaccinare tutti gli anziani al di sopra dei 65 anni e poi tutte quelle persone che hanno delle patologie croniche. Quali sono le patologie croniche? Il diabete, l'ipertensione, alcuni tipi di neoplasie, eccetera. Ce ne sono tanti, mi spiego, sono i cosiddetti soggetti a rischio, gli asmatici, tutti questi si devono praticamente vaccinare. E la vaccinazione, ripeto, bisogna farla senza paura, perché molto spesso nascono delle leggende metropolitane in cui si dice che il vaccino fa male, provoca delle malattie addirittura mortali, eccetera, eccetera. Non è vero. Se noi pensiamo che l'influenza stagionale ogni anno tra le persone più o meno deboli provoca circa più di 8.000 vittime nell'Italia, noi rendiamoci conto che in effetti diventa importantissimo vaccinarsi. Molto spesso alcuni vengono in studio e dicono: no, ma dottore, io praticamente ho fatto il vaccino qualche anno fa, però l'ho presa lo stesso l'influenza. Non è vero. Cioè, durante la stagione invernale ci sono tante di quelle patologie virali che non c'entrano niente con l'influenza, sono simili, infatti si chiamano sindromi para-influenzali. Para significa lontano dall'influenza. Quindi nel momento in cui noi ci vacciniamo per l'influenza, ci vacciniamo contro i virus dell'influenza, non con tutti o contro tutti gli altri virus, come quelli del raffreddore, come quelli para-influenzali, il Coxsackie virus, e chi più ne ha più ne metta. Quelli possono dare patologia. Però attenzione, una cosa fondamentale, voglio sottolineare che l'influenza provoca parecchie morti, perché provoca parecchie complicanze, e quindi ti lascia a letto per 7-8 giorni e poi quando ti rialzi sei praticamente prostrato, non ce la fai a stare in piedi e via discorrendo. Mentre invece un virus parainfluenzale dura 2-3 giorni e poi ti alzi senza nessun problema. L'influenza è molto pericolosa proprio per questo motivo, e quindi bisogna vaccinarsi. Questa è la cosa importante. E quindi ripeto, e voglio ancora sottolineare, che ci sono un mare di altri tipi di virus che possono dare altri tipi di malattie, altre febbre che sono simili influenzali, ma non sono influenza e non sono pericolosi come l'influenza.
Chiarissimo, veramente adesso ho capito tante cose che mi restavano nebulose. E veramente quando si devono chiedere informazioni bisogna andare da chi sa e chi sa dire bene, quindi in questo caso siamo stati veramente fortunati. Ecco, sì, prima di passare la parola a Anna Maria con qualche domanda, ci sono dei comportamenti che il medico consiglia per non favorire, come dire, l'intervento di questi ospiti indesiderati?
Certamente, questa è una domanda, diciamo, devo dire molto 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 intrigante e molto interessante. Allora, bisogna fare attenzione a quelle che sono delle piccole norme di igiene. Per esempio, se uno esce fuori e, non lo so, va sul bus o cammina per la strada e tocca varie cose, La cosa importante, la prima cosa quando si ritorna a casa è lavarsi le mani. Lavarsi le mani bene. Mi spiego? Poi un'altra cosa importante, non bisogna andare in giro quando praticamente non ci si sente tanto bene per portare il virus. E restare a casa per quello che è il momento. E comunque, in ogni caso, la cosa più importante è cercare di andare in ambienti non molto affollati. Queste sono delle norme, diciamo. È chiaro che poi chi, per esempio, ha un contatto con il malato di influenza, non è che, diciamo, è ammalato di peste, attenzione. Però è chiaro, per non portare i virus in giro, basta utilizzare una mascherina, una semplice mascherina che si vende in farmacia, non è la fine del mondo, e finisce là. Questo, diciamo, dimezza in qualche modo quella che è, diciamo, il protrarsi e il procrastinarsi della patologia dell'influenza.
Una domanda: molto spesso i nonni sono in compagnia dei nipotini, che sono anche soggetti ad avere l'influenza. Anche i bambini piccoli che vanno all'asilo devono vaccinarsi?
Allora, certamente è una cosa questa che è uguale a quella che diciamo è il discorso dei vaccini per gli anziani sopra i 65 anni. È importante vaccinarsi, e ricordiamoci che praticamente i bambini che vanno all'asilo sono i maggiori portatori, gli untori quasi, dei nonni, delle mamme, dei papà, perché portano i virus senza volerlo, ovviamente, dentro la famiglia. E quindi lì, cominciando ad ammalarsi il bambino, si ammalano tutti poi di conseguenza. Infatti bisogna vaccinare i bambini, certamente.
E un'altra cosa, c'è tanta pubblicità sugli integratori che possono essere usati prima e dopo o durante l'influenza. Che uso se ne può fare e se veramente sono validi questi prodotti?
Allora, diciamo di integratori, di sostanze che intervengono in quella che è la problematica dell'influenza, ce ne sono moltissimi. Però la maggior parte, diciamo, sono dei palliativi, quindi non è che servono per non farci avere l'influenza, per non farci prendere l'influenza. Ricordiamo che l'influenza si prende con le goccioline di saliva che si possono, diciamo, avere anche non solo sul volto, ma anche attraverso le mani, perché il virus ha un tempo di latenza prima di morire esposto al sole o alle intemperie, e quindi questo, diciamo, deve essere molto chiaro e importante. Ripeto, gli integratori sono dei palliativi che possono servire abbastanza a poco contro il virus dell'influenza.
Grazie.
Prego.
Bravissimo. I love this song. Blood will flow, and flesh is still on, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes in violence. And nothing ever could for all those born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. Thank you.
tears from the star, like tears from a star.
Benissimo, riprendiamo la nostra chiacchierata con il dottor Caruso. Vi ricordo che domani sera alle 5 in biblioteca, per tre mercoledì successivi, il dottor Caruso ci parlerà, come vedete con la competenza e la chiarezza che avete già potuto verificare, appunto di queste patologie, sfatando anche tante leggende che il web si premura di diffondere e che purtroppo fanno presa magari sugli ascoltatori meno provveduti, come successe qualche anno fa, che per la paura di morire a seguito della vaccinazione, poi tanti vecchietti sono morti a seguito dell'influenza. Però volevo dire che una cosa che forse non tutti sanno, che il dottor Caruso è anche un neurologo. E questa è anche una specializzazione che interessa molto da vicino noi che siamo persone di una certa età. È vero, dottore?
Sì, interessa le persone di una certa età, interessa molte volte purtroppo anche persone molto giovani, anche bambini, cominciando da quelle che sono, diciamo, le fra virgolette malattie rare. Io mi sono, come dire, avvicinato ormai da più di 10 anni ad alcune patologie che sono considerate patologie rare, come la sindrome di Chiari, Arnold Chiari, che è una sindrome che praticamente colpisce a volte anche i bambini e che è divisa in tre classi, la Arnold Chiari 1, 2 e 3. Io mi sono interessato comunque soprattutto della sindrome di Arnold Chiari 1, che è una sindrome che interessa anche gli anziani, perché a volte l'anziano se ne accorge dopo tanti anni di sofferenza che ha questa sindrome. Che cos'è poi in buona sostanza? Noi abbiamo un organo che è, diciamo, un appendice del cervello che si chiama cervelletto. Questo organo ha due tonsille, due amigdale, che in alcuni casi particolari discendono ad entrare in quel foro che, diciamo, sta vicino al collo, che si chiama forame magno. E quando discendono a quel livello là provocano questa sindrome che si chiama sindrome di Arnold Chiari. Quando questo avviene, diciamo, in età non totalmente neonatale e quindi, diciamo, in età infantile o comunque in età adulta, questa si chiama sindrome di Arnold Chiari 1, mentre Arnold Chiari 2 è accompagnata da altre malformazioni, come per esempio la platibasia, la siringo o idromielia, il mielomeningocele. Sono praticamente, capisco che sto dicendo adesso dei termini che servono solo alla domenica prima della messa, però in effetti questi sono i termini, non li possiamo certamente migliorare per renderli più semplici, però ecco, il discorso è che quella sindrome si chiama sindrome di Chiari 2 ed è una sindrome anche questa piuttosto particolare, mentre la Chiari 3 è una sindrome che in effetti non è tanto compatibile con la vita.
I sintomi, allora, dottore, perché sennò ci sentiamo, sì, tutti portatori,
certo,
di questa...
Cioè, no, perfetto. No, i sintomi, diciamo, sono molteplici, perché vanno dalla cefalea gravativa, molte volte resistente, a quello che è, diciamo, il comune antinfiammatorio o i comuni farmaci anticefalalgici, a quella che è la fibromialgia. Ecco, questa patologia di cui tanto si parla, che è un grande contenitore, a volte senza contenuto. E quindi anche lì ci potrebbe essere un interessamento di questa sindrome. Allora, alcuni studiosi, soprattutto quelli con i quali io collaboro, che sono studiosi di Barcellona, in Spagna ovviamente, hanno diciamo postulato che questa sindrome potrebbe essere provocata da un ispessimento di un tralcio fibroso che si trova diciamo, alla fine del midollo spinale, che si chiama filum terminale. Questo tralcio fibroso, a volte, essendo molto, come dire, molto resistente, anche anelastico, durante la crescita della persona, tirerebbe in basso tutto il nevrasse, comprese le amigdale, quindi le tonsille cerebellari, e provocherebbe in questo caso la sindrome di Chiari, come alcuni tipi di scoliosi idiopatica, come la idro o siringomielia, che è una dilatazione del midollo, e via discorrendo. E quindi questi, diciamo, studiosi hanno postulato l'ipotesi, e anche lo fanno ormai da moltissimi anni, un intervento molto banale, che è praticamente una resezione del filum terminale a livello del sacro coccige. Quindi, invece di andare ad aprire la fossa cranica posteriore, che è complicato per certi versi, anche rischioso, questi invece proprio resecano il filum terminale, e la cosa in qualche modo piano piano si riduce, soprattutto la cefalea, le fibromialgie e via discorrendo. È chiaro che questa è una sindrome, diciamo, non è frequentissima, per cui non è, diciamo, io ho la cefalea quindi ho la sindrome di Chiari. No, non è così, è molto difficile, diciamo, avere la sindrome di Chiari, però è chiaro che, scusate il bisticcio di parole, è chiaro che nel momento in cui si ha una soluzione potrebbe essere anche quella di cui ho detto. Ma queste, diciamo, sono sindrome che appartengono un po' a tutte le età delle persone, mentre quelle che sono, diciamo, le sindrome più importanti nell'anziano, quali sono? Sono quelle che interessano la memoria, no? E quindi le demenze, purtroppo. Le demenze che prima si osservavano un po' difficilmente, ma per una motivazione, perché è cresciuta l'età del terminare la vita, e quindi prima arrivavano a 60-65 anni, quella che la nostra età più o meno, e se ne andavano, mentre adesso superano gli 80, i 90 anni, e purtroppo se c'è una predisposizione ad ammalare di queste demenze, e chiaramente ci si ammala, e lì purtroppo succedono i guai sia per il malato che per la famiglia, perché la famiglia diventa per la famiglia un grosso peso, nel senso che chiaramente è un malato che è diventato, invece che un adulto, un bambino di neanche 5 anni. E quindi lì si dovrebbe interessare di più quella che è la sanità pubblica, ma che purtroppo non ha parecchie risorse in questo senso, però quello sarebbe molto interessante anche per sgravare per qualche ora la famiglia di queste persone, che sono molte, sono parecchie. Ci sono dei colleghi proprio che si occupano proprio di demenze e sanno bene, molto meglio di me, com'è la situazione in questi casi. Poi ci sono anche, diciamo, un gruppo di colleghi che si occupano delle malattie cosiddette extrapiramidali, il famoso Parkinson. E anche quella è una patologia che è molto frequente negli anziani. E anche lì ci sono adesso delle nuove terapie, ci sono degli studi e via discorrendo. E quindi anche qui si potrebbe intervenire, però ripeto, le risorse pubbliche sono veramente molto relative, e quindi ci si deve armare di amore, di tanto amore e di tanta pazienza da parte delle persone. Vi racconto un aneddoto, ovviamente non faccio il nome. L'altra sera delle persone si sono riunite nel mio studio, che sono i figli di una signora che ha purtroppo una sindrome demenziale. Che cosa possiamo fare? Sì, ci sono i farmaci che in qualche modo rallentano la patologia, però alla fine la patologia prende il sopravvento e queste persone diventano anche aggressive. Mi raccontava una delle figlie, che è abbastanza grande, più o meno la mia età, che era stata praticamente aggredita dalla mamma, buttata fuori e via discorrendo. E io ho detto, dovete capire, che è una cosa difficile da capire, che queste persone non sono più le persone che avete conosciuto, la vostra mamma, il vostro papà e via discorrendo. Sono dei bambini anche a volte molto capricciosi, e quindi bisogna avere la pazienza. Ma noi lavoriamo, e sì, è così, e questo è il problema. Il problema è che una persona che lavora adulta non può pensare psicologicamente ad un anziano che mi ricorda tanto quella canzone di Modugno che diceva il vecchietto dove lo metto. E qual è il problema? Ecco perché la società dovrebbe intervenire in questo senso per aiutare anche queste persone, perché se no queste persone veramente sono abbandonate a se stesse. E per quanto i figli si sprechino per andare, per carità, non è che non lo fanno, però chi non c'è il tempo, chi ovviamente non riesce a mettersi nei panni della mamma o del papà e via discorrendo, e dice no, quello ce l'ha con me, io... No, non è così assolutamente. Si tratta di persone che non sono più quelle persone e che hanno bisogno di tanto amore.
Benissimo, grazie. Noi abbiamo, come vedete, nello spazio di appena mezz'ora ricavato tantissime non solo nozioni, informazioni, approfondimenti, ma anche la dimostrazione di una grande umanità, perché i medici, quando sono veramente tali, sono anche degli umanisti a loro modo e sanno veramente farsi portatori di valori. Chiudiamo scherzosamente: quando il dottore ha detto Barcellona, ovviamente in Spagna, siccome è siciliano, c'è anche Barcellona Pozzo di Gotto.
Era un ricordo.
Infatti, perciò ha precisato, perché c'era questo ricordo di gioventù. Allora penso che ci possiamo salutare. Non so se Anna Maria vuole dire qualcosa. Ricordatevi allora, domani alle 5 possiamo credo rivolgere anche al dottore in conclusione tutte le domande che ci possano venire in mente. Passo ad Anna Maria, sì, e salutiamo tutti.
Buona giornata
tutti caramente e ci vediamo il prossimo martedì.
Ok, grazie. Piena grazie. Questa trasmissione.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale.